bisogno che lo Spirito detta nelle nostre vite di ricordare ciò che il Signore ha fatto nella nostra vita, ci spinge a confessare con le nostre labbra quello che sono i risultati di questa grande opera che appunto ha compiuto in nostro favore, una salvezza che abbraccia il nostro passato, che abbraccia il nostro futuro, essendo cambiata la nostra posizione davanti a Lui, da peccatori perduti a peccatori salvati per tutta l'eternità, ma una salvezza che ha delle implicazioni anche nel nostro presente. E il ringraziamento al Signore per quello che Lui ha compiuto nasce proprio dalla consapevolezza e da quel bisogno di aver vissuto proprio un'esperienza specifica e puntuale nella nostra vita in cui si è creato un legame con Dio. E questo legame non si è creato sulla base delle attività o delle opere che noi avremmo potuto fare o potremmo fare, ma è un legame che si basa unicamente sulla fede. Il testo che troviamo all'interno dell'Epistola agli Ebrei, capitolo 11, ci insegna proprio una verità indelebile. Or senza fede è impossibile piacere a Dio, e coloro che lo cercano devono credere che Egli è ed è remuneratore di coloro che appunto lo cercano. Questo significa che la fede non è un elemento sostituibile all'interno della ricerca che un uomo fa verso il Signore, e ci insegna che ogni altra strada che l'uomo pensa di poter percorrere che sostituisca questo principio, che è appunto il principio della fede, sarà soltanto una strada che lo porterà in una condizione irreversibile di perdizione. Questa fede non è logicamente una astrazione o qualcosa di vago, ma la fede richiama quell'indole naturale presente nella vita di ciascun uomo su questa terra, cioè richiama il concetto di fiducia. Noi sappiamo che l'uomo naturale vive sulla base proprio della fiducia. Ogni giorno l'uomo fa delle scelte, programma la propria vita, convinto, consapevolmente o inconsapevolmente, di poter vivere ulteriori giorni. Quindi noi vediamo che la fede, che richiama a cui il concetto di fiducia è strettamente legato, è nell'indole della persona umana, dell'essere umano. Ma sappiamo che l'essere umano per indole questa fiducia la ripone su tutti, tranne che su Dio. La ripone su se stesso, la ripone sulle proprie capacità. Un'azienda presenta il proprio business plan per raggiungere degli obiettivi perché è convinto di essere capace di poterli raggiungere. Ma quando per la grazia di Dio un uomo ed una donna riconosce il bisogno di vedere il proprio fallimento e di riporre invece la propria fiducia nel Signore, ecco che cambia radicalmente la vita di questa persona. Quindi non che la nostra fede sia capace di salvarci, ma ciò che è capace di salvarci è l'oggetto, o meglio, la persona nel quale noi abbiamo riposto la nostra fiducia. E questa fede non è qualcosa che scende dall'alto come un pacchetto fatalistico che viene ricondotto ad alcune persone piuttosto che ad altro, ma questa fiducia appunto richiama un'indole naturale. Ma quando questa inclinazione dell'uomo viene rivolta verso il Signore, ecco che la scintilla scocca ed ecco che l'opera e l'azione di Dio stravolge la vita di quella persona. Molto spesso quando noi testimoniamo della grazia di Dio e vedono le nostre vite camminare in maniera differente, spesso ascoltiamo queste espressioni: beate tu che hai la fede, no? Come se poi la fede fosse qualcosa che viene e scende dall'alto così e piove e cada su alcune persone rispetto all'altro. L'uomo ha bisogno di vivere personalmente e di cambiare le sue inclinazioni della propria fiducia, riponendole nel Signore. E lì allora scoprirà che gli effetti benefici possono capitare proprio e possono avvenire anche nella sua vita. E quando si crea questo legame sulla base della fede, le implicazioni sono diverse, sono tante. E voglio con voi aprire la parola di Dio per cogliere alcuni aspetti. In realtà coglieremo soltanto un aspetto specifico su cui il Signore mi sta parlando in questi giorni, e che spero possa, anche in linea con quanto abbiamo ascoltato nella scorsa settimana, portare le nostre vite, le vite di tutti noi, a considerarlo in maniera importante. Salmo 130. Dal primo versetto al versetto 6. O Signore, io grido a te da luoghi profondi. Signore, ascolta il mio grido. Siano le tue orecchie attente alla voce delle mie supplicazioni. O Signore, se tu poni mente all'iniquità, Signore, chi può reggere? Ma presso di te v'è perdono affinché tu sia temuto. Ora, io aspetto il Signore, l'anima mia l'aspetta, ed io spero nella sua parola. L'anima mia anela al Signore più che le guardie non anelino al mattino, più che le guardie al mattino. Questo salmo, nella sua versione latina, viene definito come il De Profundis, cioè un salmo che evidenzia le profondità, gli abissi. Perché? Perché abbiamo letto come viene la sua introduzione, e che ci presenta appunto questo grido, questa supplica che esce dalla bocca di un uomo. Non sappiamo la composizione, chi ne sia stato l'autore, ma ciò di cui noi possiamo veramente percepire è la forte sensibilità che esce dalla vita di questa persona, di queste persone, che avvertono proprio il bisogno di poter gridare al Signore. E all'interno di questo salmo possiamo cogliere alcuni aspetti che descrivono il concetto di una vita di fede. Per quattro volte all'interno della scrittura troviamo menzionato proprio questa espressione: il giusto vivrà per la sua fede. Un'espressione ripetuta quattro volte all'interno della rivelazione scritturale, che desidera incoraggiarci a riconoscere, a confrontarci su quello che è una vera vita di fede. Quando veramente nasce una vera fiducia nei confronti del Signore? E questo salmo ci presenta innanzitutto che all'interno di questo grido c'è la consapevolezza di guardare la propria condizione di miseria e di profonda desolazione. Spesso, quando ascoltiamo le testimonianze di persone che raccontano appunto come hanno conosciuto il Signore, c'è una linea di continuità, spesso caratterizzata dal fatto di descrivere di essere arrivate a delle situazioni quasi di non ritorno. E questo perché? Perché purtroppo l'ostinatezza e la superbia e le circostanze della vita tremende possono spingere una persona a riflettere soltanto quando vengono catapultate negli abissi. E questo ci insegna come la profondità e l'abisso spesso rappresenta la condizione perché l'uomo incomincia a fermarsi, ad alzare il proprio sguardo e a invocare il Signore. Perché quando viviamo nel benessere, quando viviamo in condizioni fisiche, ambientali, sociali troppo comode, noi purtroppo per indole, ecco questa famosa indole, rivolgiamo la nostra attenzione su tutto e su tutti, anche sulle cose più inutili, ma tranne che cercare il Signore. Allora quando poi il Signore quando il Signore consente di poter sprofondare e vivere questa condizione di profondità, di abissi, lì forse incominciamo a fermarci, a riconoscere che c'è bisogno veramente di bloccare e di fermarci dalla giostra della vita e di riconoscere che l'unico che può veramente ascoltare il nostro grido è soltanto il Signore. La fede ti porta a guardare quello che tu sei, la tua condizione di miseria, ma la fede è convinta che non c'è un abisso più profondo che può impedire l'opera di Dio nella tua vita. Noi possiamo cadere negli abissi più profondi, ma quando gridiamo per fede al Signore, crediamoci, Dio è attento alla supplica e a questo grido. Molte persone pensano di averla combinata così grossa da non poterne uscire più fuori. Ma il messaggio che il Signore questa mattina vuole rivolgerti è che quando anche i tuoi peccati fossero come lo scarlatto e ti trovassi in una situazione di desolazione completa, sappi che se da te esce un grido di supplica sulla base della fede, Dio ascolta questa preghiera. La fede ti porta a vedere che Dio è distante dalla tua vita, che c'è una separazione immane tra te e Dio, ma che c'è un grido che può accorciare queste distanze. La fede ti porta a vedere, fratelli, che il Signore, se dovesse porre mente alle nostre iniquità, dovremmo essere soltanto spacciati, ma la fede ti porta anche a considerare che presso del Signore c'è perdono. E perdono è la strada che Dio ha scelto e Dio sceglie per mantenere la sua santità, per la sua giustizia e per accorciare le distanze, altrimenti incolmabili. Ma la fede ti porta anche a conoscere questo perdono, ma in questo perdono conosciamo anche un altro elemento, il timore. Perché il perdono di Dio non è un abbuono per poter peccare continuamente, ma il perdono invece è un grande pedagogo che ti insegna a temere il Signore. Vedete quante cose ricche che non possiamo soffermarci, perché quello su cui vogliamo invece soffermarci sono gli effetti poi di questo legame nella fede sotto un punto di vista particolare. Perché quando il salmista ha avvertito nel suo interiore che Dio ha ascoltato la sua supplica, e quando il Signore gli mostra il suo stato di iniquità, e quando gli mostra anche il suo perdono, e quando gli mostra anche che adesso nasce lui questo timore, la manifestazione più chiara del timore, di una vita che teme il Signore sulla base di questo legame della fede, e impara ad entrare all'interno di una scuola straordinaria che prima di conoscere il Signore noi non conoscevamo proprio. Qual è? Abbiamo letto? Aspettare il Signore. Vedete che cosa crea questo legame? Questo legame crea all'interno della vita di questa persona, di queste persone, una nuova sensibilità. E questa sensibilità si chiama proprio imparare a saper aspettare il Signore. E nella mia modesta e breve esperienza, io non riesco a trovare un punto più difficile sul quale confrontarmi nella mia esperienza quotidiana, maggiore rispetto al fatto di imparare a saper aspettare il Signore. Se fosse la vita del Signore, se fosse una vita di fede soltanto legata alle attività che noi potremmo fare o non potremmo fare o alle cose da fare o non fare, potremmo scegliere nella nostra mente l'idea di fare una classifica, le cose buone da fare e le cose buone e le cattive da non fare. Ma quando poi incominciamo a indirizzare la vita di fede verso il bisogno di saper aspettare il Signore, io credo che qui nasca nelle nostre vite una grande inadeguatezza che ti spinge proprio a ricercare proprio con grande dedizione questo punto sul quale può scivolare la tua vita in maniera benefica o in maniera rovinosa. Perché è importante questo punto, saper aspettare il Signore? Perché quest'uomo che ha scritto, o questi uomini che hanno scritto questo testo, sapevano bene almeno due cose. E cioè che la vita dell'uomo è fatta su questa terra di scelte piccole o scelte grandi. Immaginiamo ad esempio la scelta di un partner con cui vivere tutta la propria vita, è una scelta importante. Perché una volta che tu hai fatto una scelta sbagliata, che succede? Che fin quando morte non separi, te la ritrovi con tutto. Ma ci sono anche altre tipologie di scelte, immaginiamo scelte di cambiamenti che dobbiamo fare, dobbiamo svolgere, o anche per esempio anche scelte più piccole, ad esempio l'uso della lingua. quanto è importante vedere all'interno di tutte le scelte e degli ambiti della nostra vita esistenziale l'importanza di fare appello, di fare attenzione a questo grande richiamo della scrittura: aspetta il Signore. Anche le cose più banali, per esempio l'uso della lingua, se non viene, diciamo così, indirizzato all'interno di una tempistica che Dio scandisce, rischia di produrre, per esempio, dei danni disastrosi. Che cosa dice il libro dei Proverbi? Quanto è buona una parola detta a tempo giusto. Cioè, noi potremmo dire, per esempio, anche tante cose corrette, tante cose giuste, ma non dirle nel momento corretto. Michele ci insegna che oltre alla somministrazione del farmaco corretto, bisogna poi anche fare attenzione alla cosiddetta posologia. Che cos'è la posologia? E i tempi di dosaggio, perché se prendi il dosaggio e i tempi di dosaggio della medicina giusta in tempi sbagliati, puoi fare dei danni. Allora, questo che cosa significa? Significa che sotto tutti i punti di vista, una delle più grandi lezioni che tu ti ritrovi a vivere è, in questa vita di fede, il giusto vivrà per fede, imparare ad aspettare il Signore. E io ringrazio il Signore che in questa settimana, attraverso anche le riflessioni del fratello Rainer, ci abbia condotto nell'analisi di quella storia del popolo di Israele, sottolineando più volte come i programmi e i tempi di Dio non siano stati i programmi e i tempi di cui si aspettava il popolo di Israele. Questo ci insegna, fratelli, che nella storia della rivelazione biblica la questione tempo e la questione attesa assume un contorno fondamentale per la vita di successo, tra virgolette, spirituale e una vita di insuccesso e di fallimenti. Se voi leggeste la scrittura in tutto quello che sono aspetti più visibili e meno visibili, vi rendereste conto di come l'aspetto di aspettare il Signore, scusate il gioco di parole, abbia assunto nella vita del popolo di Israele e nella vita dei singoli soggetti una questione determinante. Basti pensare all'amico di Dio. Chi è l'amico di Dio? Abramo. E sappiamo come Abramo, nel bene e nel male, abbia vissuto rovinose cadute e abbia vissuto invece eccellenze proprio su questa questione. Giobbe capitolo 35. Eliù, in questo terzo discorso indirizzato verso Giobbe, che a un certo punto troviamo queste parole, 35:9 a 14. Si grida per le molte oppressioni, si levano lamenti per la violenza dei grandi, ma nessuno dice: dov'è il mio creatore che nella notte concede canti di gioia, che ci rende più intelligenti delle bestie dei campi, più saggi degli uccelli del cielo? Si grida, sì, ma egli non risponde a motivo della superbia dei malvagi. Certo, Dio non dà ascolto ai lamenti vani e l'Onnipotente non ne fa nessun caso. E tu, caro Giobbe, quando dici che non lo scorgi, la tua causa gli sta sempre dinanzi. Sappilo aspettare. Vedete come nel Salmo 130 abbiamo visto un grido di supplicazione che nasce da persone in cui si sta muovendo qualcosa di importante, una fiducia indirizzata verso il Signore. Qui troviamo scritto altre grida. Grida di persone che si lamentano dalla mattina fino alla sera. Grida di persone che soffrono per la violenza dei grandi, delle oppressioni. Ma queste grida, dove arrivano? Perché? Perché manca la fede. Perché nessuno dice: dov'è il mio creatore che nella notte mi insegna dei canti di gioia. E ecco la differenza tra gridare e gridare. C'è un grido che Dio non ascolta, è un grido che Dio ascolta. Perché? Perché quello che fa la differenza non è il grido, ma se il grido parte dalla fede. Allora Eliù dice: caro Giobbe, anche se tu pensi che nessuno scorga la tua causa, sappilo che questa causa gli è sempre davanti, però tu hai bisogno di imparare una lezione. E se aveva bisogno di impararla a Giobbe, che viene ricordato in Giacobbe per la sua costanza e la sua pazienza, non capisco quanto ne possa aver bisogno io. Sappilo aspettare. Il secondo motivo per cui è importante aspettare perché è anche legato al contesto in cui noi viviamo oggi. Noi sappiamo che oggi viviamo in un contesto particolarmente tecnologico, dove consapevolmente o meno siamo sollecitati da tanti dispositivi tecnologici che ci aiutano e agevolano e ottimizzano e agevolano l'ottimizzazione del tempo. L'ottimizzazione del tempo oggi è un aspetto importante per il processo anche aziendale, è vero? Si cerca sempre di più di azzerare quello che viene detto i tempi morti. Che cosa sono i tempi morti? Quei tempi dove pensiamo che siano improduttivi e che se riuscissimo a eliminarli potrebbero, diciamo così, consentirci di poter, diciamo così, produrre ancora di più. E grazie a Dio per la possibilità che abbiamo di mezzi potenti che consentono di poter ottimizzare le nostre agende, i nostri calendari, perché ci consentono ad esempio di raggiungere con un'ora Napoli, possiamo raggiungere 4 ore e un quarto con il treno, cose che erano impensabili. E quindi grazie a Dio per questo. Però quando tutto questo sistema in cui noi viviamo non viene gestito con la saggezza di Dio, rischia di essere proprio un viatico per la nostra tendenza a non imparare proprio a rispettare certi tipi di calendari, a maggior ragione i calendari del Signore. Infatti le generazioni che stanno sempre più venendo fuori, i neonati, nascono già con un'accelerazione nella loro vita che sembrano già partoriti proprio, appena nascono già con delle cellule accelerate. E immaginate questo sistema, collocarlo all'interno del calendario di Dio. Diventa veramente una roba assurda. Ma fatto sta, fratelli e sorelle, che per la nostra vita abbiamo bisogno proprio di essere disciplinati e in questa disciplina imparare tutti a conoscere il bisogno di stare a questa scuola per sapere aspettare il Signore. E infatti c'è un personaggio nella scrittura che a motivo della sua impazienza si è visto rovinare per sempre la sua vita. Chi è? Conoscete l'episodio? Prima Samuele. Saul, a seguito del reclamo del popolo di Israele di designare un re come tutte le altre nazioni, viene nominato appunto re di Israele e a un certo punto il suo iniziale successo fu accompagnato da disposizioni specifiche che Samuele diede a questo re Saul affinché, ecco, potessero essere rispettate. E a un certo punto che cosa vediamo? Capitolo 10. Primo Samuele, capitolo 10, versetto da 3 a 9. E quando sarai passato più innanzi e sarai giunto alla quercia di Tabor, ti incontrerai con 3 uomini che salgono ad adorare Dio a Betel, portando l'uno 3 capretti e l'altro 3 pani e terzo 1 otre di vino. Essi ti saluteranno e ti daranno 2 pani che riceverai dalla loro mano. Poi arriverai a Gibea Elohim, dove la guarnigione dei Filistei, e avverrà che entrando in città incontrerai una schiera di profeti che scenderanno dall'alto luogo, preceduti da salteri, da timpani, da flauti, da cetre, che profeteranno. E lo Spirito dell'Eterno ti investirà e tu profeterai con loro, e sarai mutato in un altro uomo. E quando questi segni ti saranno avvenuti, fa quello che avrai occasione di fare, perché Dio è con te. Poi scenderai prima di me a Gilgal, ed ecco, io scenderò verso di te per offrire olocausti e sacrifici di azioni di grazie. Tu aspetterai 7 giorni finché giunga da te e ti faccia sapere quello che devi fare.
E non appena egli ebbe voltate le spalle per partirsi da Samuele, Dio gli mutò il cuore e tutti, sottolineate questo aspetto, tutti quei segni si verificarono nello stesso giorno. Ok, fermiamoci qui. Che cosa vediamo? Vediamo che dà delle indicazioni e noi vediamo che queste indicazioni dovevano prepararlo verso sempre di più il riconoscimento della sua autorità regale davanti al popolo. Una serie di segni dovevano accompagnare questa sua investitura, se vogliamo, ufficiale, anzi per la sua conferma, diciamo così, di autorità legale. E quindi noi troviamo l'indicazione di tutti questi aspetti, l'incontro con queste persone, l'incontro con alcuni profeti, dove lui avrebbe vissuto poi anche lui l'esperienza di diventare lui stesso un profeta. Poi avrebbe incontrato la guarnigione dei Filistei, dopodiché poi sarebbe dovuto andare a Gilgal, e a Gilgal avrebbe dovuto aspettare per 7 giorni la discesa di Samuele, il quale avrebbe offerto dei sacrifici di ringraziamento. Beh, quasi tutti i segni si avverarono quando? Nello stesso giorno. Tutti questi segni immaginiamo che si sarebbero potuti verificare nel corso di un certo tempo, tutti nello stesso giorno. Non vi è mai capitato di chiedere al Signore delle cose e il Signore non solo ti apre quella porta, ma te ne apre talmente tanti, dice: ma Signore, adesso basta, esagerare. Perché? Perché il calendario di Dio, fratelli e sorelle, non è il nostro calendario. E ci sono delle cose, dei periodi così intensi nel quale tutto quello che tu fai sembra quasi che riesca in maniera concomitante, concatenata. E ci sono, credo che questo sia capitato anche nella vostra vita, una sequenza di eventi tutto concentrati. È questo. E ne rimane fuori soltanto un evento. Qual è quello che rimane fuori? Qual è l'evento che rimane fuori? Devi aspettare quando vai lì a Gilgal, passando per la guarnigione dei Filistei, devi aspettare solo lì, basta. Adesso poteva essere sazio. Che cosa succede? Samuele, capitolo 13. Da versetto 4 a versetto 14. E tutto Israele sentì dire: Saulo ha battuto la guarnigione dei Filistei, e Israele è venuto in odio ai Filistei. Così tutto il popolo fu convocato a Gilgal per seguire Saulo. E i Filistei si radunarono per combattere contro Israele, avevano 30.000 carri, 6.000 cavalieri e gente numerosa come l'arena che è sul lido del mare, salirono dunque e si accamparono a Michmas, a oriente di Betaven. O gli israeliti, vedendosi ridotti a mal partito, perché il popolo si era messo alle strette, si nascosero nelle caverne, nelle macchie, tra le rocce, nelle buche, nelle cisterne, e ci furono degli ebrei che passarono il Giordano per andare del paese di Gad, di Galad. Quanto Saul, che egli ancora a Gilgal, e tutto il popolo che lo seguiva tremava, quanto a Saul, egli era ancora a Gilgal, e tutto il popolo che lo seguiva tremava. Egli aspettò 7 giorni, secondo il termine fissato da Samuele, ma Samuele non giungeva a Gilgal e il popolo incominciò a disperdersi e ad abbandonarlo. Allora Saul disse: mandatemi l'olocausto e i sacrifici di azione di grazie, e offerse l'olocausto. E come finiva di offrire l'olocausto, ecco che arrivò Samuele, e Samuele gli uscì incontro per salutarlo. Ma Samuele gli disse: che cosa hai fatto? Saul si rispose: siccome vedevo che il popolo si disperdeva e mi abbandonava e tu non giungevi nel giorno stabilito e che i Filistei erano radunati a Michmas, mi sono detto: ora i Filistei mi piomberanno addosso a Gilgal e io non ho ancora implorato l'Eterno. Così mi sono fatto violenza e ho offerto l'olocausto. Allora Samuele disse: tu hai agito stoltamente e non hai osservato il comandamento che l'Eterno, il tuo Dio, ti aveva dato. L'Eterno avrebbe stabilito il tuo regno sopra Israele in perpetuo, ma ora il tuo regno non durerà, e l'Eterno si è cercato un uomo secondo il suo cuore. Allora vediamo che l'unico pezzo che mancava era il rispetto di quei 7 giorni. Ma qualcosa successe in quei 7 giorni che provocò un cambiamento nella vita di quest'uomo. Qual è? L'essere in preda a una certa situazione di pericolo, e quando noi siamo purtroppo attanagliati dal pericolo,
incominciamo a perdere la bussola, incominciamo a perdere la lucidità, e lì diventa un problema che ha decisivo ed evidente con il quale dobbiamo confrontarci. E Saul, rispetto a questa perdita di prestigio, di potere, che incominciava a serpeggiare perché il popolo lo stava disperdendo, quanto tempo aspettò?
Sette giorni.
Quindi, come si dice a Napoli, per l'asino di sale si è persa la minestra. E tante volte, per la perdita di piccole questioni di tempo, rischi di rovinare tutta la tua vita. Poi Saul, a chi ha dato la colpa? Perché poi la colpa noi la dobbiamo sempre dare. La colpa chi era?
Samuele.
Ha perso la coincidenza Samuele? No, non ha perso la coincidenza. È arrivato il settimo giorno. Il problema è che io mi rendo conto che abbiamo tutti un gene, che è proprio il gene dell'impazienza, che purtroppo ci spinge a fare certe scelte dove poi dopo, a distanza di tempo, ci troviamo a vivere tutte le conseguenze. Allora dopo ha voglia di dare il colpo alla suocera, al suocero, all'anziano, al predicatore. In realtà la questione è una questione personale, perché il legame di fede è un legame prima di tutto personale. E la questione non è l'indicazione che aveva dato Samuele a Saul, era un'indicazione di sua iniziativa. Perché Samuele che cosa dice? Tu non hai ubbidito non a me, dice Samuele, ma al Signore. Perché le cose che aveva detto Samuele non erano cose inventate di sana pianta da lui, ma erano cose che aveva trasferito il Signore. Così come il Signore gli aveva trasferito di andare a ungere un uomo della tribù di Beniamino, che era l'ultimo. Allora, sbagliare i tempi e sbagliare la tempistica del calendario di Dio rischia di provocare tanti danni. Perché? Perché adesso si collegano altre conseguenze. Quale fu un'altra conseguenza? Quello di prendere dei posti, un posto che Dio non ha assegnato. Non è tanto la questione del tempo in sé per sé, ma perché quella questione del tempo ti porta a fare scelte che non dovresti fare o a prendere posti che non dovresti prendere e a cascata raccogliere tutta una serie di conseguenze. Mi ha accompagnato un passaggio, cioè un aforisma: per un atto di pazienza possiamo evitare una grande rovina, per un atto di impazienza possiamo vedere la nostra vita per sempre rovinata. Questo è qualcosa di fondamentale. Tutta la rivelazione biblica ci spiega e ci scandisce un punto fondamentale: imparare a saper aspettare il Signore. Quando il Signore Gesù entra a Betania, nella casa di Marta, Maria e Lazzaro, Marta e Maria dicono entrambi una cosa a Gesù: Signore, se tu fossi venuto prima, mio fratello non sarebbe morto. Che cosa sta dicendo? Signore, sei arrivato troppo tardi. Ma non avevano capito che il Signore era lì pronto a fare una cosa straordinaria. Non perdiamo la minestra per un asino di sale. Impariamo, e questo lo dico per la mia vita perché mi rendo conto che è una delle lezioni più dure da vivere, a rispettare in quella vita di fede il calendario di Dio. Anche un uomo come Paolo ha dovuto vivere questa esperienza, quando ad un certo punto nel suo programma, perché questo succede non soltanto nella nostra vita secolare, ma anche negli ambienti, cioè nella nostra vita di servizio, di ministero, ci sono cose che tu devi fare in un certo momento, ma sono cose che non sono magari per sempre. Paolo aveva in programma di andare a fare una visita e di andare a evangelizzare in Efeso. A un certo punto ricevette la visita in notturno di un macedone in visione, che gli disse: tu devi andare a soccorrere chi? Macedonia. Ma in Asia non ci andò più Paolo? Certamente che ci andò. Sappiamo Efeso che divenne una zona particolarmente tensionata dall'apostolo Paolo. Ma il problema è che in quel momento non era opportuno andare. Allora, fratelli, a conclusione, rispetto anche a quello che è l'aspettativa del ritorno del Signore, che è vicino, Giacomo Cinzi ci incoraggia su un punto specifico, particolare. Vedete, Dio usa molto l'attesa per formarci. Dio usa molto, Dio lavora più quando noi siamo disposti ad aspettare che quando noi pensiamo di fare tante cose. Perché l'attesa davanti a Dio non è un'azione passiva, perché noi vediamo l'attesa come un aspetto passivo. In realtà non c'è una scuola più formativa e non c'è un sano attivismo più intenso rispetto a quando noi stiamo aspettando il Signore, perché produce in noi, alla scuola di Dio, una tale lavorazione interiore dove prima di tutto ti forma un carattere, e senza la formazione del carattere non potremo fare e non potremo ricavare un ragno dal buco. Allora Giacomo, nella sua esortazione finale ai credenti, capitolo 5, guardando la venuta del Signore, e vedete quante implicazioni anche in questo c'è il saper aspettare il Signore, dice, versetto 7. Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Ecco, l'agricoltore aspetta il prezioso frutto della terra pazientando, finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. A quale immagine il Signore dedica questa grande, attribuisce questa grande realtà? All'aspetto della natura, dell'agricoltura. E noi dovremmo imparare tanto dagli aspetti dell'agricoltura. In un mondo tecnologico fatto di dispositivi dove siamo riempiti di tutto, dovremmo forse ritrovare un po' la semplicità nel guardare l'agricoltura, attraverso la quale riceveremo tanti insegnamenti. E l'agricoltore è una persona, è un lavoratore che nella sua attività l'aspetto dell'attesa gioca un ruolo fondamentale, ma nell'attesa lui non rimane passivo. Sappiamo il lavoro duro che c'è di sodare il campo, di, diciamo così, seminare, ma in quell'attesa lui aspetta la prima e l'ultima stagione, perché è capace poi di produrre del frutto che lui attende. Ma questa attesa è un'attesa che lo porta proprio a vivere un atteggiamento di grande pazienza, e in questa pazienza mostrare uno dei frutti dello Spirito più evidenti, che sono descritti in Galati capitolo 5, versetto 22, tra cui appunto c'è la pazienza e l'autocontrollo. Nel Salmo 106 c'è scritto che ben presto il popolo dimenticò le opere che Dio aveva compiuto in suo favore, e accesi dalla cupidigia non aspettarono fiduciosi il suo piano, la realizzazione del suo piano. Fratelli e sorelle, sia nell'aspetto, diciamo così, escatologico della venuta del Signore, ma soprattutto anche, ma anche poi in quello che è l'aspetto legato alla nostra vita esistenziale, mettiamoci davanti al Signore per vivere con un atteggiamento corretto di saper aspettare, sapendo che in questa scuola Dio riuscirà a trarre da vasi di terra qualcosa di straordinario, per essere poi capaci di poterlo servire sempre al meglio. A Dio sia la gloria.
Amen. Voglio invitare il fratello Massimo a pregare.